Siamo una società ossessionata dai sondaggi, direi che forse più che il Presidente della Repubblica o il Presidente del Consiglio, la persona più conosciuta in Italia è Pagnoncelli, il re dei sondaggi. E stavo navigando sul web, stavo cercando alcune statistiche e sono arrivato su un sito che era un sito che proponeva sondaggi su qualsiasi cosa. Vi do alcuni titoli: vi sentite dei falliti? C'erano i sondaggi. Paura di essere giudicati? Sondaggio. Poi ovviamente non poteva mancare il classico del periodo, sondaggio sul riscaldamento globale. Così, come potete notare, sono tutti sondaggi impegnativi. Eppure, leggendo poi le domande all'interno di alcuni sondaggi, forse dovremmo ricrederci. Alcune domande che ho letto, una domanda: preferiresti non rimanere mai più bloccato nel traffico o non perdere mai più o non prendere mai più il raffreddore? Vabbè. Vorrei conoscere la persona che ha fatto questa domanda per il prossimo sondaggio, più che altro per pregare per lei. Preferiresti parlare con gli animali o parlare 10 lingue straniere? Vabbè, possiamo pregare. Allora, stavo quasi per chiudere la pagina dopo questa domanda e la mia attenzione è stata catturata su un altro titolo, Forum Caffè. Finalmente anche io potevo esprimere la mia da grande esperto di assaggiatori di caffè. Però mentre ero lì, a un certo punto ho notato il titolo di un altro sondaggio più interessante tra tutti e non mi sarei mai aspettato di trovarlo lì, e questo era il titolo: chi è o era Gesù secondo voi? E c'erano quattro opzioni a cui rispondere. Le opzioni erano queste: prima opzione un profeta, seconda opzione una persona mai esistita, terza opzione una persona normale alla quale hanno attribuito poteri sovrannaturali, quarta opzione il figlio di Dio. Ed ecco i risultati del sondaggio. All'ultimo posto la risposta era: non è mai esistito. Terzo posto un profeta, secondo posto 37% dei voti il figlio di Dio, e al primo posto una persona normale alla quale hanno attribuito poteri sovrannaturali. Ovviamente ha vinto la risposta peggiore, perché credere che non sia mai esistito è già grave, ma credere che fosse un impostore pompato da altri è ancora peggio. Che cosa avreste risposto voi a questo sondaggio? Beh, ovviamente riguardo a Gesù e riguardo i cristiani ci sono tantissime opinioni, da sempre circolano tra le persone. Riguardo a Gesù c'è di tutto, veramente: è un pazzo, era un impostore, era un maestro morale, era un profeta, un uomo che ha fatto del bene, un uomo che ha lasciato un esempio da seguire, quante volte l'ho sentito, una persona gentile, un saggio. E anche riguardo ai cristiani non mancano le opinioni: sono dei fanatici, sono dei creduloni, sono dei fissati, sono un gruppo di persone che ha bisogno di questa stampella, la fede, e insieme si illudono a vicenda, oppure sono persone buone, sono persone che fanno del bene. Questo è il cristianesimo? Abramo Lincoln ha risposto a queste obiezioni, questo tipo di obiezioni, sia contro Cristo sia contro i cristiani, e ha detto questa frase: puoi ingannare tutte le persone qualche volta e alcune persone tutte le volte, ma non puoi ingannare tutte le persone tutte le volte. C'è uno stretto legame tra chi è Cristo e chi sono i cristiani. Questa settimana mi sono imbattuto in questo libro, Gesù chi è e perché è importante saperlo, di Alistair McGrath, e ha scritto questo a un certo punto: al centro della fede cristiana non c'è tanto una serie di idee o di credi astratti quanto una persona, tra le più avvincenti e interessanti che il mondo abbia mai conosciuto. È questa persona a costruire il nucleo dell'Evangelo cristiano e a dare alla fede cristiana la forma e la struttura sue peculiari. L'Evangelo concerne non idee astratte, ma una persona vivente. Il cristianesimo non è qualche forma di ismo come marxismo, darwinismo, hegelismo, tutti i sistemi astratti di pensiero finiti con l'essere distaccati da chi li aveva fondati e ridotti a una semplice serie di dottrine. La relazione fra Gesù e il cristianesimo è completamente diversa. Al centro della fede cristiana vi è la persona di Gesù Cristo. È Gesù Cristo stesso in tutta la sua potenziale capacità di cambiare la nostra situazione, trasformare la nostra vita. Bel pensiero. E questo pensiero ci porta a una conclusione per noi, per tutti noi che siamo qui, che è importante sapere chi è Gesù. Ed è importante sapere chi sono i cristiani. E nel testo dell'Evangelo di Marco a cui andremo oggi, le identità di Gesù e dei cristiani sono svelate. Siamo arrivati a un punto in cui Marco, con il suo stile letterario, inizia a rimboccarsi le maniche e ad essere diretto nell'intenzione di questo Vangelo. E in realtà, sin dalla prima riga di questo Vangelo, Giù aveva già indirizzato su mostrarci, versetto 1 del primo capitolo, Gesù, Cristo, figlio di Dio. Adesso lui va oltre, si spinge in questa direzione, ci vuole dare dei segni chiari, inequivocabili, per comprendere chi è Gesù e chi sono i suoi veri seguaci, cioè i cristiani. Perciò vorrei dire subito questa mattina che questo potrebbe essere il testo più importante dove mai metterai i tuoi occhi di tutta la tua vita, perché la risposta a cui darai a questo testo, dalla risposta dipenderà il tuo destino eterno. Allora leggiamo Marco capitolo 3, leggeremo da versetto 20 fino a versetto 35. Questo è il titolo che potremmo dare a questo sermone, a questo testo: le identità di Cristo e dei cristiani sono svelate. Poi entrò in una casa e la folla si radunò di nuovo, così che egli e i suoi non potevano neppure mangiare. I suoi parenti, udito ciò, vennero per prenderlo, perché dicevano: è fuori di sé. Gli scribi che erano scesi da Gerusalemme dicevano: egli ha Belzebù e schiaccia i demoni con l'aiuto del principe dei demoni. Ma egli, chiamatili a sé, diceva loro in parabole: come può Satana scacciare Satana? Se un regno è diviso in parti contrarie, quel regno non può durare. Se una casa è divisa in parti contrarie, quella casa non potrà reggere. Se dunque Satana insorge contro se stesso ed è diviso, non può reggere, ma deve finire. D'altronde nessuno può entrare nella casa dell'uomo forte e rubargli le sue masserizie se prima non avrà legato l'uomo forte. Soltanto allora gli saccheggerà la casa. In verità vi dico, ai figli degli uomini saranno perdonati tutti i peccati e qualunque bestemmia avranno proferita. Ma chiunque avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non ha perdono in eterno, ma è reo di un peccato eterno. Egli parlava così perché dicevano: ha uno spirito immondo. Giunsero sua madre e suo fratello e, fermatosi fuori, lo mandarono a chiamare. Una folla gli stava seduta intorno quando gli fu detto: ecco tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle là fuori che ti cercano. Egli rispose loro: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Girando lo sguardo su coloro che gli sedevano intorno, disse: ecco mia madre e i miei fratelli. Chiunque avrà fatto la volontà di Dio, mio fratello, sorella e madre. Le identità di Cristo e dei cristiani sono qui svelate. Il testo ci propone due sondaggi sottintesi. Il primo sondaggio va dal versetto 20 fino al versetto 30 su Cristo e il secondo dal versetto 31 fino al 35 sui cristiani. La domanda del sondaggio è sottintesa e presenta la stessa forma. Primo sondaggio: chi è Cristo? Secondo sondaggio: chi sono i cristiani? Nel primo sondaggio ci verranno offerte tre opzioni, solo una è corretta. Prima opzione, versetto 20-21, proposta dai parenti di Gesù: Gesù è un pazzo. Gesù, guardate versetto 21, la loro dichiarazione: è fuori di sé, letteralmente è fuori di mente. Seconda opzione, versetto 22, suggerita dagli scribi: Gesù è un indemoniato. Osservate questa frase, versetto 22, egli ha Belzebù. Versetto 30 c'è una conferma alla loro ipotesi, dice che Gesù parlava in quel modo perché loro dicevano: ha uno spirito immondo. Terza opzione, versetti da 23 a 30, viene presentata da Gesù stesso: lui è il figlio di Dio. Secondo sondaggio: chi sono i cristiani? Versetti da 31 a 35, ci verranno proposte due opzioni, solo una è corretta. Prima opzione, versetto 31 e 32, è un'opzione suggerita dalla folla: sono coloro che appartengono a un gruppo di sangue. Seconda opzione, versetti 33 a 35, viene dichiarata da Gesù con un ragionamento: i veri cristiani sono coloro che hanno una vita obbediente a Dio. Abbiamo tanto materiale questa mattina, così andiamo velocemente al primo sondaggio. Chi è Gesù? Rispondiamo a questa domanda. Prendi il tuo foglio, fisico idealmente, e prova a rispondere. La prima ipotesi con cui questo testo ci fa confrontare è la seguente. Gesù forse è un pazzo? Gesù è un matto? Sono molte le persone oggi che la pensano in questo modo. Così Marco, versetto 20, ci informa che Gesù ha attirato una folla immensa attorno a sé. E questa è l'ennesima volta che succede, è già successo. Ogni predicatore pagherebbe per avere la folla che Gesù aveva. Eppure, anche se Gesù amava le persone e aiutava la gente, queste persone si rivelavano spesso un ostacolo al suo ministero. E infatti, qui Marco ci fa sapere che Gesù sta facendo ritorno a casa, è tornato a casa, e probabilmente si sta riferendo a Capernaum, Galilea, nella casa di Pietro, dove abbiamo già visto, dove lui ha istituito il suo quartier generale. Più delle volte Gesù era fuori casa, viaggiava da un villaggio all'altro, un paese all'altro per predicare. Poi ogni tanto tornava a casa, questo è quello che sta accadendo. E che cosa sta succedendo lì in quel momento? Gesù torna a casa, la folla è così numerosa, la folla è così indisciplinata, invasiva, curiosa, esigente, sfiancante, appiccicosa a Gesù, che Gesù non può neanche mangiare. Non è mai abbastanza per loro. La folla vuole sempre di più da Gesù, è assillante. Ricorderete l'episodio precedente all'inizio del capitolo 3, in cui vediamo che Gesù addirittura stava per essere schiacciato dalla folla e ha chiesto ai discepoli di preparargli una barchetta, perché se fosse successo poteva salire sulla barca. Non può neppure mangiare. Non riesce, non c'è tempo, non c'è spazio, troppa gente. Fisicamente è impossibile. Ed è quel momento che, versetto 21, si presentano sulla scena i parenti di Gesù, e qua si intende la famiglia più stretta, i suoi fratelli, le sue sorelle, forse cugini, forse zii. Loro sono venuti a conoscenza della ridondanza del ministero, della fama di Gesù, e decidono, dice qui, di andarlo a prendere. E questo termine prendere non è un bel termine, perché era usato per indicare le persone che si prendevano con la forza, si portavano via, come si fa con i matti, come si fa con le persone che si arrestano, come si fa con le persone che devono essere sequestrate e portate via contro la propria volontà. Qual era il motivo della loro preoccupazione? Perché un'azione di forza di questo tipo verso Gesù? Beh, lo dice il testo, loro hanno iniziato a credere che Gesù fosse impazzito. Aveva messo in piedi tutta questa situazione, la gente lo seguiva da tutto il paese, la situazione gli era scappata di mano, la fama gli aveva dato la testa, era fuori di testa, era un matto, per dirla con le parole dei suoi parenti, lui è fuori di sé. Ecco cosa la famiglia di Gesù pensava su Gesù in quel momento. Giovanni capitolo 7 versetto 5 ci dice che in quel tempo i suoi fratelli non credevano in lui. A proposito, sappiamo che successivamente i fratelli hanno creduto in Gesù. Quando andiamo in Atti capitolo 1, dopo la risurrezione, chi troviamo nella sala di sopra con i discepoli? Tutti questi perseverarono concordi nella preghiera con le donne, poi con Maria, madre di Gesù, e con i fratelli di lui. Dopo sì hanno capito, dopo sì hanno creduto in lui, ma in questo momento però non era così. I suoi fratelli pensavano che fosse fuori di testa, proprio loro che avevano vissuto con lui 30 anni, non l'avevano visto mai perdere la pazienza, mai peccare contro i genitori, mai avere risposte o atteggiamenti sbagliati, né da bambino, né da adolescente, né da adulto. Avevano contemplato la sua obbedienza, la sua umiltà. Gesù non aveva mai litigato con loro. Ogni volta che c'era una discussione, il più saggio era sempre Gesù, che non sbagliava mai. Proprio loro, che avevano avuto il privilegio di vivere con lui 30 anni, hanno pensato in questo momento che fosse matto, che successo gli avesse dato alla testa. Da altri episodi dei Vangeli noi sappiamo che per Maria non era così. Alle nozze di Cana lei aveva già detto ai servi: fate tutto quello che lui vi dirà, anche se era lì presente insieme ai fratelli e parenti che pensavano che Gesù si fosse ammattito. Lei certamente credeva in lui conosceva la provenienza di Gesù, l'angelo l'aveva informata, sapeva come fosse avvenuta la sua gravidanza, le parole del cantico di lode che ha fatto a Dio lo dimostrano. Quindi perché si trovava lì? Beh, innanzitutto Gesù era suo figlio, ma credo che probabilmente fosse perché era preoccupata di ciò che i fratelli potessero fare a Gesù. Dunque la famiglia di Gesù lo sta andando a prendere per sequestrarlo con la forza, perché pensavano che fosse impazzito. Sta iniziando a dire che è il Messia? Fratelli e sorelle, c'è un grande incoraggiamento qui per tutti coloro che hanno dei parenti non credenti, i quali pensano che vi siete ammattiti perché voi avete creduto nel Vangelo di Gesù Cristo e perché state facendo delle scelte di vita diverse rispetto alla maggioranza della gente intorno a voi. Pensano che siete diventati dei santi con l'aureola o che vi hanno fatto il lavaggio del cervello, ma siate incoraggiati perché persino Gesù ha dovuto subire le stesse critiche e si è sentito messo da parte dai propri cari. Abbiate speranza, non scoraggiatevi, continuate a pregare per i vostri parenti non credenti e non smettete mai di presentare loro Gesù e la sua salvezza. Torniamo al sondaggio che ci propone Marco. Gesù era ammattito, era mentalmente squilibrato, ci sono delle prove per concludere che fosse un megalomane, le cui parole non hanno quindi valore se non quello che noi attribuiremmo a un messaggio di un pazzo. Gesù soffriva di psicosi? Kierkegaard la pensava proprio così, infatti lui ha scritto: si è spesso detto che se Cristo tornasse sulla terra sarebbe di nuovo crocifisso. Questo, dice lui, non è del tutto vero. Il mondo è cambiato, vive ora nell'era dell'intelligenza. Perciò Cristo sarebbe deriso, trattato da pazzo, ma come un pazzo di cui ci si prende beffe. Qualcuno avrebbe dovuto informarlo che era già successo, continua a succedere. Pensate che persino Bono degli U2 ha risposto a questa dichiarazione, ha dichiarato la sua fede in Gesù, ha risposto in questo modo: io non posso credere che un pazzo, cioè Gesù, possa aver toccato e ispirato la vita di milioni di persone. In un libro recente scritto da due psichiatri cristiani a questo titolo, Gesù, vero Dio squilibrato, loro da medici, da psichiatri, affrontano proprio questa questione mettendo in luce, dimostrando che dal punto di vista medico Gesù non poteva essere un pazzo. Non mostrava nessun segno di squilibrio, né di schizofrenia, né di psicosi. Non è mai riportato che lui avesse delle allucinazioni, tutti sintomi di malati di mente, che fosse fuori dalla realtà o che i suoi discorsi fossero contraddittori. Al contrario, Gesù aiutava le altre persone con amore, con pazienza, con mansuetudine, con controllo. I pazzi non guariscono i malati, non risuscitano i morti, non dominano i demoni. I pazzi non parlano come parlava Gesù, non ragionano come ragionava lui. I malati di mente non agiscono come Gesù ha agito. I psicopatici spaventano, di certo non attraggono famiglie, donne, bambini. Gli squilibrati non sono contraddistinti dalla gentilezza, dalla misericordia, dalla compassione. E poi ci sono proprio delle testimonianze nei Vangeli che attestano che le persone che si erano relazionate con Gesù, anche di un certo livello, hanno creduto in lui o si confrontavano con lui come una persona sana, conversavano, dialogavano. Per esempio Pilato, dopo, una persona in autorità, dopo aver avuto un ragionamento con lui molto lungo, lui ha affermato: ma io non trovo nessuna colpa in lui. E le folle hanno dichiarato riguardo al suo insegnamento, lo hanno sentito parlare tante volte, il suo insegnamento, il suo modo di ragionare è talmente chiaro che nessun altro prima di lui ha insegnato in questo modo. Conclusione: Gesù non è un pazzo. E veniamo alla seconda opzione che ci presenta qui Marco. Non è un pazzo, allora è un indemoniato? Versetto 22, Marco ci dice che degli scribi scendono da Gerusalemme per verificare di persona il ministero di Gesù. A proposito, se prendi una mappa, Gerusalemme si trova a sud di Capernaum. A Capernaum si sta svolgendo questa scena descritta da Marco. Allora perché dice sono scesi? Soltanto perché Gerusalemme si trova a un'altitudine maggiore rispetto al lago di Galilea. sia che tu stai andando da sud verso nord o da est verso ovest o viceversa, se parti da Gerusalemme tu stai scendendo. Chiusa parentesi, il punto è che questi scribi, i massimi teologi del tempo, i pezzi grossi del giudaismo, avevano sentito parlare di Gesù e adesso si affrettano a scendere dal loro quartier generale dell'autorità di Israele a Gerusalemme, fanno una lunga strada per andare a vedere di persona quello che sta accadendo. Iniziano a essere abbastanza disturbati dalla fama di Gesù da decidere di muoversi dalla sede centrale del potere e andare lì. E arrivano a Capernaum e c'è una grande folla. Così si fanno strada. Le strade fuori sono colme di gente, la casa è strapiena, appunto, che non si può neanche apparecchiare a tavola, non si può consumare cibo, anche se è ora di pranzo. Il seguito di Gesù sta crescendo di dismisura sempre di più. Gesù ha sorpassato per fama quelle figure religiose di riferimento. Perciò gli scribi vogliono screditare Gesù e iniziano a mettere in giro strane voci e a dire alle persone intorno: lui è posseduto da Belzebù, attenzione. Belzebù era un nome che designava il capo dei demoni, cioè Satana. E questo, il greco con cui viene scritto questa frase sembra indicare un tipo di accusa antifonale, come se provenisse da un'altra stanza. Stanno parlando in giro in quella casa alla gente, sembra che lo facciano con un certo ritmo regolare, andando in giro qua e poi là a tutti. Oh, Gesù, attenzione, guarda che posseduto. Guarda che è posseduto da Belzebù. Non possono negare che i demoni sono stati scacciati. Non possono negare che i demoni eseguono ciò che Gesù ordina loro. L'unica cosa che possono fare è screditare Gesù, attribuendo il suo potere a qualcosa di diverso da Dio. Perciò vogliono insinuare il dubbio, spaventoso per la gente, per destabilizzare i seguaci di Gesù e riappropriarsi della leadership piena in Israele. E l'accusa che muovono è duplice, avete notato? Prima di tutto dicono Gesù è posseduto da demoni a Belzebù. E poi dice, c'è un'altra accusa, che lui sarebbe in collusione con Satana. Lui dice scaccia i demoni con l'aiuto del principe dei demoni. In altre parole, i demoni li obbediscono solo perché sono d'accordo, sono della stessa squadra, fanno le cose in comune. E loro fanno un errore di logica evidente che il Signore Gesù, sanissimo di mente, è attento a segnalare subito. E notate, qui c'è un ma, versetto 23, e poi versetto 24, 25, 26, ci sono tre se. Ma del versetto 23 ci mostra che Gesù li sta correggendo, è un avversativo, si sta opponendo a quel modo di ragionare. E mi piace come Marco descrive questa scena, dice: ma egli, chiamatili a sé, è una stanza gremita di persone, c'è rumore, c'è brusio, ma Gesù richiama la loro attenzione. Ehi scribi, venite qui da me, venite un po' ad ascoltare quello che vi voglio dire. Sapeva quello che stavano facendo, sapeva quello che andavano in giro a dire. E così pone una domanda, e allo stesso tempo con quella domanda inizia una lezione di logica. E la domanda, versetto 23, è questa: come può Satana scacciare Satana? In altre parole, se operassi mediante il potere di Satana, che senso avrebbe per Satana andare in giro a scacciare i propri demoni dalle persone? Ma piuttosto non sarebbe più logico per lui fare il contrario? Mettere demoni nelle persone? Come può Satana scacciare Satana? Versetto 24, primo se. A proposito, il se sta affermando lo stesso concetto. Gesù dà una lezione di logica con tre esempi per dire la stessa cosa, versetto 24, se un regno è diviso in parti contrarie, quel regno non può reggere. In altre parole, una guerra civile demoniaca non aiuterà il regno satanico, lo distruggerebbe. Versetto 25, secondo sé, se una casa è divisa in parti contrarie, quella casa non può reggere. Se in una casa ci fossero lotte intestine, quella famiglia non potrà sopravvivere. Primo esempio, il regno, secondo la casa, versetto 26, terzo se. E Gesù qui diventa proprio specifico, a scanso di equivoci. Se Satana insorge contro se stesso ed è diviso, non può reggere, ma deve finire. Così qui Gesù cita Satana, riferimento diretto a Belzebù che avevano detto gli scribi. In altre parole, se Satana lottasse contro se stesso, farebbe l'autogol più grande della storia, non potrebbe andare avanti, non potrebbe sussistere. Che logica, altro che pazzo. Ti sembrerebbe normale che una squadra di calcio scendesse in campo e a un certo punto 5 giocatori cominciassero a giocare contro gli altri 5 della stessa squadra? Ti sembrerebbe logico che un politico che deve essere eletto alle elezioni andasse in televisione e dicesse: vi chiedo per favore di non votare per me neanche per il mio partito? Autodistruzione. Sarebbero cose da matti. E qual è il punto di Gesù qui? Ma voi non capite quanto è ridicolo il vostro discorso. Come Satana può scacciare Satana? Come posso essere io satanico e demoniaco e allo stesso tempo fare tutto questo lavoro contro Satana, contro i demoni, liberando le persone dalla loro schiavitù? Ed ecco che a questo punto scende in campo Gesù l'insegnante e fa un'illustrazione più ampia e racconta una storia verosimile che può succedere tutti i giorni. E poi prenderà questa situazione verosimile e alla fine l'applicherà al punto che sta spiegando. E la storia descrive di questo ladro che entra in una casa, e questa casa è di proprietà di un uomo forte. Ed è chiaro che nessun ladro riuscirà a svaligiare la casa se prima non immobilizzerà l'uomo forte. Solo allora potrà saccheggiare la casa. In questa parabola l'uomo forte rappresenta Satana, e la sua mercanzia o la sua roba, cioè le sue proprietà, rappresentano le forze demoniache. Che cosa sta insegnando Gesù agli scribi e a ciascuno di noi? Che lui ha il potere, ha l'autorità di fermare Satana, i suoi demoni. Le sue gesta lo stanno dimostrando. Gesù è più potente. Solo qualcuno più potente di Satana potrebbe entrare nel suo regno, legarlo, fermarlo e liberare i prigionieri. Posso darti una bella notizia? Non l'ha fatto solo per quelle persone lì in Palestina, lo ha fatto anche per noi, suoi figli. Colossesi 1,13 dice: Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. Il potere di Gesù su Satana continua a prevalere, salvando le persone che stanno seguendo il Dio di questo mondo, e poi Gesù arriva e li salva e li vivifica e li perdona. E a questo punto Gesù ci dà la terza opzione, quella corretta su chi lui sia. Lui farà una dichiarazione e implicitamente sta affermando che lui è il figlio di Dio. Allora, che la prossima affermazione sia l'affermazione più importante lo capiamo dall'incipit che fa Gesù. Gesù inizia dicendo: in verità vi dico. Attenzione, quando leggete questo nella Bibbia, quando Gesù dice in verità, sta sempre per fare una dichiarazione che ha risvolti eterni. Sarà lo stesso anche in questo caso. In altre parole, finora le persone vi hanno raccontato tante frottole, tante falsità. Ma adesso io vi dico le cose come stanno realmente. E fate attenzione, aprite le vostre orecchie, ascoltate, perché dipende il vostro destino eterno da questa dichiarazione. Ed ecco la verità con la V maiuscola. Ai figli degli uomini saranno perdonati tutti i peccati e qualunque bestemmia avranno proferita. Fermiamoci un attimo. C'è forse un versetto più bello in tutta la Bibbia per dei peccatori? Leggere che Gesù ti dice che tutti i tuoi peccati possono essere perdonati. C'è un versetto più bello per dei peccatori? Se tu sai cosa significhi essere dei peccatori davanti a Dio e leggi queste parole che mostrano quanto la grazia di Dio sia a portata di mano, nessuno potrà dire qualcosa in più che potrà riscaldare il proprio cuore, il tuo cuore. Tutti i tuoi peccati possono essere perdonati. E poi aggiunge: ma chiunque avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non ha perdono in eterno, ma è reo di un peccato eterno. Ma che cosa significa? Potrebbe sembrare strano a qualcuno: Dio perdona tutti i peccati tranne uno? Non è una contraddizione? E voglio che inquadriate queste parole come qualcosa di molto serio, molto serio. Io ho conosciuto delle persone nella mia vita disperate perché pensavano di non poter essere salvate, perché nel loro passato avevano bestemmiato con la loro bocca, avevano insultato Dio. Forse anche tu hai questo pensiero, beh, lascia che ti incoraggi. Non significa che Dio non perdonerà chi ha pronunciato insulti contro Dio, anche se è stupido, è peccaminoso farlo, però Gesù sta parlando di altro. Cosa significa bestemmiare contro lo Spirito Santo? Significa questo. Giungere alla conclusione, come era successo agli scribi, una conclusione permanente, riguardo Gesù, che lui sia o un impostore, o un ingannatore, o un indemoniato, o un matto, o un uomo come un altro, e non credere che lui sia il Messia mandato da Dio, il figlio di Dio incarnato, venuto per salvare il mondo dal giudizio a motivo dei propri peccati. La testimonianza dello Spirito Santo è questa, che Gesù è il Cristo, lui è il figlio di Dio, lui è il Signore, lui è Salvatore, lui è Dio fatto carne. Rifiutare questa testimonianza significa bestemmiare contro lo Spirito Santo. Si tratta di un rifiuto permanente, di un rifiuto volontario. Dopo la testimonianza della gente intorno, dopo la testimonianza dello Spirito Santo che ha potenziato Gesù nel suo ministero di guarigione, di liberazione da demoni, nel suo insegnamento, questi scribi, piuttosto che umiliarsi davanti a Gesù, di buttarsi ai suoi piedi, adorarlo come il Salvatore, il Signore del mondo, hanno detto che è indemoniato. Che affronto al Signore di tutto l'universo. E se tu questa mattina rifiuti Cristo, la sua opera, il suo sacrificio, la sua croce, la testimonianza dello Spirito riguardo a lui che trovi nella Bibbia, allora questo peccato ti porterà alla dannazione eterna. Ti trovi in questa condizione? Stai negando la deità di Gesù? Stai escludendo dalle opzioni che lui sia il Signore degno di essere seguito, amato? Dio non ci passerà sopra. Dio non chiuderà un occhio. Dio non perdonerà. Ma adesso voglio presentarti tramite Marco le prove che Gesù veramente è il Signore Figlio di Dio. Prova numero uno. Gesù insegna con autorità. Guarda il versetto 23. Dice a un certo punto che Gesù li ha chiamati e insegnava. Ha chiamato gli scribi e ha cominciato a insegnare in parabole. E lo ha fatto ancora una volta con un'impareggiabile autorità e una logica divina. La sua reputazione inglobava questo, le persone continuavano a dirlo, ma nessuno insegna come lui. Nessuno insegna con questa autorità. Prova numero due. Gesù perdona i peccati. Versetto 28, Gesù fa un'affermazione che nessun altro può fare se non Dio. Ai figli degli uomini saranno perdonati tutti i peccati. Chi può perdonare i peccati? Solo Dio. E Gesù promette che chi si pente sarà perdonato, lo aveva già detto al capitolo 2, vi ricordate quando ha guarito il paralitico e ha dichiarato i tuoi peccati sono perdonati? E prova numero 3, Gesù comanda l'ubbidienza. Tra poco vedremo in dettaglio il versetto 35, ma osservate cosa afferma, chiunque avrà fatto la volontà di Dio, mio fratello, sorella e madre, lui comanda l'obbedienza alle sue parole, a quelle del Padre. Gesù è figlio di Dio. Il suo insegnamento? Senza pari. Il suo perdono? Senza pari. La sua autorità? Senza pari. Tu ci credi? Un giorno Gesù ha detto queste parole: se non credete che io sono, nome usato per Yahweh, voi morirete nei vostri peccati. Questa mattina ti sono state presentate le opzioni. A quale crederai? A quale stai credendo? Si tratta di una risposta che ha delle conseguenze eterne. Passiamo ora al secondo sondaggio, abbiamo visto chi è Gesù, adesso chi sono i cristiani. Il testo, come dicevo prima, ci metterà davanti due opzioni, solo una è corretta. La prima opzione è questa, coloro che appartengono a un gruppo di sangue. Marco è fantastico nel suo stile letterario perché il lettore non se n'è neanche accorto, ma lui ha aperto una grande parentesi nel suo racconto, che adesso chiude per ritornare al punto iniziale, è riuscito a raccontare senza che il lettore si sia accorto una storia nella storia. E adesso torna all'inizio. La scena come era iniziata? Con i parenti di Gesù che lo stanno cercando e dopo la parentesi degli scribi torna a quel punto, al punto di partenza. Versetto 31, la madre e i fratelli di Gesù sono fuori dalla casa, Ovviamente la folla è un ostacolo per loro a raggiungere Gesù e prenderlo. E perciò dice che lo mandano a chiamare. Avete mai giocato al telefono senza fili? È successo un po' la stessa cosa. Scusa, puoi dire a quelli davanti di dire a quelli davanti di dire a quelli davanti di dire a Gesù che i suoi fratelli, sua madre sono fuori, che lo aspettano? Il messaggio passa dall'uno, poi all'altro, poi all'altro, e arriva alla folla che è vicina a Gesù, e tutti hanno sentito questa informazione, e a un certo punto, mentre Gesù è lì, dicono: Gesù, tua madre e tuoi fratelli e le tue sorelle sono fuori che ti cercano. Quando succedeva a me, quando ero piccolino, che mi dicesse qualcuno: guarda che ci sono i tuoi genitori che ti aspettano, non era mai una bella cosa. Qui in un certo senso era così, erano andati con l'obiettivo di prenderlo con la forza, di tirarlo fuori, di trascinarlo via. Gesù, datti una calmata, gli volevano dire. Non sappiamo cosa ti stia succedendo, ma falla finita. A proposito, una parentesi importante. Questo racconto ci informa in maniera inequivocabile che Maria aveva altri figli, ed è evidentemente questa una prova inconfutabile che si scontra con la dottrina cattolica romana della perpetua verginità di Maria. Chiusa parentesi. E qui Gesù pone una domanda un po' strana, avete visto? Chi sono mia madre e i miei fratelli? Beh, certamente la madre e i fratelli carnali di Gesù erano quelli là fuori di casa, Gesù lo sapeva molto bene, però Gesù, come fa spesso, coglie l'occasione di una situazione per alzare la posta e spiegare come si può entrare in una relazione personale, spirituale con lui. La sua identità è stata proclamata e adesso sta dicendo: e vi dirò chi sono i miei seguaci. Da questo punto di vista non si diventa figli di Dio per una discendenza, per un'appartenenza ad una famiglia. Gesù lo fa intendere con questa domanda, adesso spiegherà come. Questo ci porta alla seconda opzione riguardo a chi sono i cristiani, ovvero coloro che conducono una vita obbediente a Dio, conforme a Dio. Versetto 35. Chiunque avrà fatto la volontà di Dio, mio fratello, sorella e madre. Ecco il punto. Chi fa la volontà di Dio? Chi è obbediente alla voce di Dio? Chi mette in pratica la parola? Chi ascolta gli insegnamenti e segue il Signore? Quello è un figlio di Dio, quello è la prova che tu stai dimostrando che hai creduto nel Vangelo, che queste sono verità essenziali per te, che non ne puoi fare a meno, che non è una religione. Lui è il tuo Salvatore, lui è il tuo Signore, lui ha il diritto di dirti quello che tu devi o non devi fare, tu lo seguirai, ti allontanerai dal peccato, seguirai lui, certo cadrai, ma vorrai seguire ancora lui. Su questa terra esistono solo due tipi di persone alla fine: quelli che seguono Gesù, quello che lui dice, in obbedienza, e quelli che non lo fanno. Prima Giovanni 3 lo dice chiaramente: in questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio, come pure chi non ama suo fratello. Prima Giovanni 2, versetti 3 a 6. Da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto. Se osserviamo i suoi comandamenti, chi dice io l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo. E la verità non è in lui. Ma chi osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente completo. Da questo conosciamo che siamo in lui. Chi dice di rimanere in lui deve camminare come egli camminò. In altre parole, sarò molto franco, ma non dire che sei un cristiano e poi conduci la vita che vuoi. Non segui il tuo Dio. Non è possibile, questi sono i figli del diavolo. Non dirmi con le parole che sei un seguace di Gesù, mostramelo con la tua vita. Matteo 7 insegna che ci sarà un tempo nel quale tantissima gente si presenterà davanti a Gesù e dirà: io ho fatto questo, quest'altro nel tuo nome. E Gesù risponderà: allontanatevi, malfattori, io non vi ho mai conosciuti, non ho mai avuto una relazione personale con voi, non mi avete mai voluto seguire fino in fondo, avevate tanti motivi per fare quello che avete fatto, ma di certo non era seguire me. Voi non siete mai stati miei seguaci. Era tutta gente che professava di essere cristiana, ma non era parte della famiglia spirituale di Gesù. Vuole incoraggiarti, se non fai parte della famiglia spirituale di Gesù, mostrandoti come poter entrare a far parte della famiglia di Gesù. Lui lo ha detto, lui lo ha dichiarato tantissime volte. E in Giovanni 1, riportando le parole di Gesù, lui ha detto a tutti quelli che l'hanno ricevuto, il figlio di Dio, Gesù, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Come si fa ad entrare a far parte della famiglia di Dio? Ricevendo Cristo. Che cosa vuol dire ricevere? Credere nel suo nome. Cosa vuol dire credere? Credere in Gesù. Non soltanto credere che Lui sia esistito, non soltanto credere che Lui è stato un personaggio importante, non soltanto arrivare a riconoscere che Lui non è un matto o non è un indemoniato, ma credere per fede che Lui è il Messia che doveva venire, credere che Lui è morto sulla croce per i tuoi peccati. Non è solo un credere intellettuale di una mente sterile, ma è l'espressione di una fede operante che trasforma la vita da una vita in cui si seguiva Satana a una vita in cui si obbedisce a Cristo. Dio non ha nipoti. Intendo che tu non puoi andare a Dio ed essere accettato da Lui per la fede dei tuoi genitori. Nessuno entrerà in cielo perché si è parte di una famiglia cristiana. L'unico modo è credere in Gesù, il Messia, il Figlio di Dio, e poi vivere di conseguenza. Vi avevo detto all'inizio che questo probabilmente sarebbe stato il testo più importante dove avreste potuto posare i vostri occhi, vero? Beh, lascia che ti faccia ancora qualche domanda. Cosa ti attrae veramente di Gesù? Il suo aiuto? Quello che Lui ti può dare? Come faceva la folla, che non era mai sazia? Erano lì chiedendosi cosa avrebbe potuto ancora dare Gesù a loro, cosa avrebbero potuto ancora ottenere da Lui. E non hanno visto l'ultimo versetto che abbiamo letto oggi, in cui Gesù ha chiesto ubbidienza ai veri figli di Dio. E allora io ti chiedo, ti sei sottomesso a Gesù come il tuo Signore? Stai facendo la sua volontà oppure con l'autorità della parola di Dio? Noi dovremmo chiamarti bugiardo, bugiardo, perché se non osservi i suoi comandamenti, se dici che sei cristiano e non osservi i suoi comandamenti, la parola di Dio dice che sei bugiardo. Il mondo è pieno di persone che professano di essere cristiani, ma la mia domanda è: supererebbero il test dell'obbedienza di Gesù? Dio è pronto a perdonare tutti i peccati, eccetto la bestemmia contro lo Spirito Santo, che equivale a quel rifiuto categorico, permanente, di prostrarsi davanti a Gesù, il Salvatore, il Signore dell'universo. Cosa puoi fare se tu sei ancora in questa situazione? Beh, pentiti, credi in Gesù, e sai cosa succederà? Troverai il perdono dei peccati. Caro Padre, vogliamo ringraziarti per la tua parola e riconoscere Gesù come il Messia, proclamarlo come figlio di Dio che è venuto nel mondo per salvare i peccatori. Peccatore, Signore, dei quali io sono il primo. Ma voglio esaltare la tua grazia, la tua bontà, perché un giorno ci hai chiamati, ci hai vivificati, ci hai liberati dal potere delle tenebre, ci hai trasportati nel regno della luce. E voglio pregarti, Signore, per chi questa mattina si è confrontato con questo messaggio e ha dei dubbi se è un tuo figliuolo, che tu possa accompagnarlo, attirarlo a te. Ti voglio supplicare per tutti i nostri parenti non credenti, Signore. Dacci amore per loro, dacci coraggio di rimanere fermi e ascoltare la tua voce più di tante voci. Aiutaci, Signore, ti preghiamo per la loro salvezza, ti preghiamo per la salvezza delle persone che conosciamo, che ancora non hanno fatto un passo di fede. E vogliamo finire, Signore, questo tempo pregandoti, adorandoti, benedicendoti, nel nome di Gesù. Amen.